Benvenuti al podcast di Fuoriluogo, droghe e diritti. Una produzione di Forum Droghe che vi porta i contenuti del sito di fuoriluogo.it nelle vostre cuffie. Siamo a Vienna in occasione della 67esima sessione della Commission on Narcotic Drugs. Io sono Leonardo Fiorentini, di fianco a me c'è Susanna Ronconi ed insieme stiamo seguendo questo appuntamento annuale sulle politiche globali sulle droghe. In questa sessione della CND, sia settimana scorsa nel segmento ad alto livello che in questa settimana, si è parlato molto di oppioidi sintetici e in particolare di fentanyl. Un tema che, come abbiamo ricordato nello scorso episodio, ha avuto anche un clamore istituzionale prima che politico e mediatico, con l'intervento del governo italiano che ha annunciato un piano di prevenzione contro il fentanyl. Di questo ne parliamo con Susanna Ronconi, che proprio oggi ha pubblicato un suo articolo di commento per la rubrica di Fuoriluogo su Il Manifesto. Susanna, cosa possiamo dire di questo tema, che è ovviamente molto importante a livello internazionale? Basti ricordare l'epidemia in atto di overdose negli Stati Uniti.
Non si poteva non parlare di fentanyl, e più, non solo di fentanyl, ma anche degli altri oppioidi sintetici in questo appuntamento del 2024, stante la rilevanza naturalmente della crisi un po' in molte parti del mondo, ma soprattutto insomma negli Stati Uniti e nel Canada. E c'è da dire che da Vienna arrivano alcune lezioni apprese e alcuni messaggi importanti su questo, proprio se pensiamo, come dicevi, al piano appena varato dal governo italiano. Perché in realtà è vero che anche qui a Vienna tradizionalmente si parla molto di lotta per ridurre l'offerta, quindi si parla molto di quello che è l'aspetto repressivo mirato al narcotraffico e in questo caso mirato molto anche a colpire la produzione e il traffico dei precursori, cioè di quelle sostanze che permettono poi la produzione degli oppioidi sintetici per il mercato illegale. Però devo dire che di questo si parla, se posso dire quello che può essere un po' il sentimento corrente in queste stanze, si parla con forte disincanto, nel senso che ormai c'è una lunga esperienza del fatto che la lotta al narcotraffico incide poco o nulla sull'espansione dei mercati illegali, sulla circolazione delle sostanze e quindi anche sui consumi. Tra l'altro, voglio dire, questo non lo dicono solo i paesi che sono tradizionalmente critici contro l'UNODC e non lo dicono solo le associazioni non governative, lo dice con chiarezza anche il rapporto, cioè i dati statistici dell'UNODC stesso. E in un evento diciamo collaterale nei giorni scorsi lo ha detto lo stesso direttore dell'UNODC, tra l'altro sottolineando non solo che tutti i dati sono in crescita, quindi più mercati, più sostanze, più consumi, secondo percentuali a volte a due cifre rispetto agli anni precedenti, ma anche proprio sottolineato che quando un precursore viene messo fuori legge, viene tabellato, come si dice, nel giro di pochi giorni, se non di poche ore, ne vengono prodotti altri. No? Quindi è una rincorsa tra repressione e mercati illegali che è assolutamente perdente per gli assetti istituzionali, e questo ormai è chiaro a tutti. Quindi se ne parla, ma se ne parla sapendo che non sarà quello che salverà le vite delle persone che usano oppioidi sintetici, ma sarà altro, e su questo altro principalmente le politiche di riduzione del danno si sta concentrando il confronto qui.
Il classico cane che si morde la coda, come del resto fa il governo italiano, inserendo nuovi precursori fra le sostanze vietate, ignorando che poi basta pochissimo fentanyl per inondare un'intera città e quindi probabilmente il mercato illegale si adeguerà importandone semplicemente di più. L'altra volta abbiamo detto che non ci sono state grosse novità, in effetti però una novità possiamo evidenziarla, ed è quella che per la prima volta probabilmente da più di 60 anni il rappresentante americano, e non uno qualunque, non l'ambasciatore alle Nazioni Unite, ma il segretario di Stato Blinken, è venuto in plenaria e fra le varie politiche che ha sottolineato essere efficaci contro le overdose da opioidi sintetici, ha citato per la prima volta appunto nella lunga vita di questo luogo la riduzione del danno.
Allora, quando si parla di fentanyl qui a Vienna, si parla ormai prioritariamente di necessità di avviare, per chi ancora non l'avesse fatto, di potenziare per chi già lo fa, le politiche di riduzione del danno, che sono sostanzialmente l'unica strategia che pare in grado di rispondere a questa crisi. E devo dire, gli Stati Uniti stanno giocando un ruolo su questo. Mi citavi Blinken, che oltretutto è stato, tra virgolette, in qualche modo festeggiato, se posso dire così, dagli attivisti statunitensi per la riforma delle politiche sulle droghe, perché appunto per la prima... Blinken è tradizionalmente un falco della war on drugs, insomma, no? Non si è discostato molto dalla tradizione della guerra alle droghe di stampo statunitense, appunto, e per la prima volta ha pronunciato la parola riduzione del danno. Direi che non poteva non farlo, perché viene da un paese dove ci sono centinaia di migliaia di morti per questo, e che da un paese in cui le morti sono state così tante, sicuramente per molti diversi motivi, ma uno dei motivi più importanti è che non era un paese attrezzato dal punto di vista delle politiche di riduzione del danno. E questo lo stanno capendo e l'hanno capito, quindi addirittura Blinken non ha potuto non pronunciare questa parola. Quindi, se è ovvio che altri paesi come Canada, Australia e molti altri puntano fondamentalmente sulla riduzione del danno per contrastare i rischi correlati all'uso di opioidi sintetici, e per loro appunto è ovvio, è importante sottolineare come anche altri paesi, Stati Uniti in primis, si stanno rendendo conto di questo. Tra l'altro gli Stati Uniti stanno preparando anche una risoluzione che presenteranno alla fine della CND proprio su questo, quindi su opioidi sintetici e politiche per contrastarli, dove la riduzione del danno sarà citata, e in questo momento le ONG stanno lavorando con i rappresentanti degli Stati Uniti perché questo testo sia il più serio e completo possibile. Ma in più devo dire che il direttore dell'Agenzia ONU per le politiche di contrasto alle droghe, Rahul Gupta, ha appunto annunciato che nel piano nazionale statunitense di lotta alla droga entra formalmente da quest'anno la strategia di riduzione del danno. E questa è una grande novità, perché prima negli Stati Uniti si faceva riduzione del danno a seconda degli stati in cui ci si trovava, adesso diventa un pilastro della strategia nazionale. Quindi mi pare che questo insegni alcune cose anche all'Italia, forse.
Insegna che non serve a nulla nuovo diritto penale, piuttosto bisognerebbe investire in alcune politiche che sono già parte delle politiche nazionali italiane. Pensiamo solo al naloxone, il Narcan, che è un farmaco da banco, un farmaco salvavita già da ormai 30 anni e che però va garantito e distribuito anche ai consumatori, cosa che non avviene ad esempio in tutte le regioni italiane. andrebbe implementato un servizio di drug checking per prevenire davvero quelle che sono le morti da overdose, perché ricordiamo che sul mercato oggi non c'è il fentanyl, c'è l'eroina, e il pericolo c'è quando l'eroina, che comincia a scarseggiare in qualità, soprattutto per via anche del bando dell'oppio talebano in Afghanistan, viene tagliata appunto con piccolissime dosi di fentanyl. Ma quando questo taglio viene fatto dosando male questa sostanza, che ha un potere
enorme
e quindi è molto difficile da dosare, si rischia l'overdose. Il fatto di poter avere degli strumenti di drug checking disponibili a disposizione dei consumatori certamente è un vero strumento di prevenzione. Come strumenti di prevenzione sono la lotta allo stigma, l'informazione chiara e avulsa da dogmi e da anche di stigmatizzazioni delle sostanze, ma in ultimo una questione che noi in Italia purtroppo non abbiamo ancora affrontato politicamente e istituzionalmente: l'apertura di stanze del consumo.
Assolutamente è così, e in questo senso direi che da Vienna arriva qualche lezione al governo italiano, non tanto all'Italia, perché tutte le cose che tu hai elencato, a parte le stanze del consumo, su cui ancora non siamo attivi e contiamo di forse di riuscire ad esserlo grazie all'interlocuzione con Elide, che è la nuova rete delle città italiane per politiche innovative sulle droghe, quindi ci auguriamo che questo percorso vada avanti. Ma tutto il resto, drug checking, naloxone come farmaco da banco, lavoro di counseling per il consumo sicuro, in Italia c'è poco e male, lo sappiamo, c'è la macchia di leopardo. Quindi mi verrebbe da dire che il governo italiano dovrebbe prima di tutto considerare di mettere, di dare, come dire, spazio e risorse a quello che già c'è, perché se davvero tutti gli interventi di riduzione del danno che abbiamo elencato, che ricordo dovrebbero essere dei LEA, cioè dei livelli essenziali già del 2017, se nel 2017 i governi che si sono succeduti e le regioni anche avessero davvero implementato quei LEA su tutto il territorio nazionale, noi oggi, anche ipotizzando un arrivo più massiccio del fentanyl, avremmo già un sistema di risposta attivo, magari da potenziare su alcune cose, ma già assolutamente attivo. Non lo abbiamo fatto, non lo abbiamo fatto, quindi abbiamo dei LEA che sono un pezzo di carta, ma che non sono tradotti in interventi, o almeno non lo sono in gran parte del territorio nazionale. E abbiamo un piano fentanyl del governo che ancora enfatizza quella parte di lotta al narcotraffico, che è quella che qui a Vienna si dice, e non da oggi, ma soprattutto oggi, che non è quello che servirà a salvare le vite di chi eventualmente si troverà a rischio col fentanyl. Quindi questo paradosso, insomma, non solo ci sono lezioni apprese che anche il nostro governo dovrebbe ascoltare dagli altri, ma a livello locale e nazionale avremmo già, no, come dire, tutte le possibilità di mettere in campo un piano serio. E il piano serio è quello degli interventi con le persone. È sempre mancata la volontà politica di farlo, manca ancora adesso. E quindi credo che un invito serio al nostro governo sia quello di, come dire, alzare lo sguardo, no, rispetto alla litania repressiva, che poi in fondo è un modo di fare propaganda, di dire al paese stiamo facendo qualcosa, di alzare lo sguardo da lì e invece, come dire, implementare quello che serve, cioè un buon sistema di riduzione del danno nella condizione di funzionare. Questo è quello che anche da Vienna sta arrivando, insomma.
Purtroppo, appunto, come dicevi tu, è più facile fare propaganda e soprattutto costa molto meno implementare la legge penale rispetto a finanziare livelli essenziali di assistenza in tutte le regioni che garantiscano appunto a tutti diritti.
Fammi dire un'altra cosa, perché l'altra cosa che ha sottolineato molto Rahul Gupta proprio per il suo governo degli Stati Uniti è l'importanza della lotta allo stigma, nel senso che loro si sono resi conto che più le persone che usano sono stigmatizzate, meno si riesce a intervenire per loro e con loro, e questo è un tema importante. Nelle dichiarazioni che hanno accompagnato questo piano governativo italiano, chi consuma queste sostanze viene ripetutamente definito uno zombie. Ora, questo non è lottare contro lo stigma, questo è creare uno stigma, no? Questa però è una questione culturale profonda, sulla quale non smetteremo mai di insistere abbastanza.
E che va ben oltre, fra l'altro, lo schieramento meramente proibizionista.
Assolutamente.
Siamo la stampa cosiddetta democratica, più volte titolare, sottotitolare sottolineare la parola zombie, tornando a quell'immaginario che ricordo negli anni Ottanta, riferito alla scena di consumo di strada di eroina.
E questo è un po' come... lasciamo perdere tutte le considerazioni che potremmo fare noi dal punto di vista culturale e politico su questo, però è anche darsi la zappa sui piedi, perché se c'è qualcuno che può promuovere comportamenti virtuosi, meno rischiosi e attenti, è esattamente chi consuma. Nessuno può sostituire chi consuma, no, nell'adozione di comportamenti sicuri. Quindi stigmatizzare i consumatori invece di promuovere la loro capacità di fare fronte eventualmente anche a situazioni fortemente critiche è, come dire, un modo di consegnarsi alla sconfitta, dire.
Tra l'altro, con una stigmatizzazione, questa sì, preventiva, nel senso che per fortuna in Italia ci auguriamo che non succeda, speriamo davvero che non succeda, ma non c'è una crisi dovuta a un mercato strabordante di fentanyl. I casi sono rarissimi e per fortuna molto limitati, per cui abbiamo tutto il modo, il tempo, gli strumenti potenziali per intervenire. Buttarla in propaganda davvero dispiace, ma da questo governo non ci aspettavamo molto altro.
È un po', l'usuale modalità di parlare di droga, che è sempre cavalcare un allarme. Già questo è sbagliato per definizione, sempre perché il consumo di droga è un dato delle nostre società, quindi è un dato, vorrei dire normalizzato, insomma. Quindi non ci sono allarmi, ci possono essere nuove sostanze che arrivano, ma sostanzialmente, siamo dentro la quotidianità, delle nostre vite. In questo caso è anche curioso, nel senso che si cavalca un allarme che non c'è. Ora, ha senso prevenire, no? Perché se c'è un trend mondiale si può anche immaginare che possa toccarci, anche se mi permette una battuta, fino a che c'è un mercato dell'eroina forse si tende meno ad andare verso gli oppiacei sintetici, e per adesso il mercato dell'eroina in Italia c'è, direi. Ecco. Sicuramente, anche data la situazione in Afghanistan, eccetera, può ben essere che anche il nostro mercato nazionale prima o poi si restringa e quindi l'alternativa delle sostanze sintetiche si dia. Però, è lanciare un allarme, che ancora non c'è. Se invece di fare propaganda si vuole davvero prevenire e farsi trovare pronti, le cose da fare sono altre, quelle che dicevamo prima.
Grazie a Susanna Ronconi. Vi ricordo il suo articolo pubblicato oggi sul Manifesto per la rubrica di Fuori Luogo, e sempre su Fuori Luogo sul sito trovate tutti gli approfondimenti, nello speciale Cronache da Vienna. Grazie.
Questo podcast è curato dalla redazione di Fuori Luogo. Maggiori informazioni e tutte le fonti di questa puntata sono a disposizione su fuoriluogo.it.